sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Oh, California dreaming on such a winter's day. Stopped along the way. Well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so. Such a winter's day. The sky is gray. Oh, I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was, if I was in LA. Mira, yo quiero gozar en California, porque yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah.
Mi piace molto che alla fine si incazza, nel senso che cioè si incista un po', diciamo, perché no, tu alla vieni alla fine, perché è un po' questo è un pezzo, diciamo, classico della California, era dei Mamas and Papas, quindi una California, diciamo, bianca, fricchettona, fumante marijuana. Poi a un certo punto arriva José Feliciano e fa una versione di questo pezzo con i violinazzi e tutti pensano: eccoci, che palle, i violinazzi. Invece poi alla fine c'ha questo momento, questa specie di rapture ispanica in cui spiega cos'è la California. Questa era 68, quindi molti molti anni fa, perché la California in realtà è più come la fine di questo pezzo che non l'inizio di questo pezzo. Quindi ecco, José Feliciano, California Dreaming, 1968. Facebook c'ha una nuova interfaccia che si ostina a volermi far usare. Credo di essere sulla pagina giusta, ho visto Greta, quindi probabilmente ci siamo. vedo un po' di commenti che finalmente riesco a vedere. Non so chi c'è, perché prima comparivano i nomi, adesso non compaiono più. Quindi so quanti siete, oltre 100.000, ma non vedo i vostri nomi. Tanto pure se foste 100.000, non riuscirei a leggere tutti i vostri nomi. Questa sera continuo la serie dedicata a città che ho amato furiosamente e dove ho deciso di non abitare, cioè come ho detto, ho parlato di Milano qualche giorno fa, e la cosa che vi racconto stasera è la mia relazione con la città di Napoli, quindi non pensate che vi racconto Napoli, non prendete niente di quello che vi dico come oggettivo, perché è Napoli vista attraverso i miei occhi. Da bambino ovviamente avevo quel rapporto che si aveva negli anni 60, si era bambini e si guardava la televisione, quindi c'erano i comici napoletani, naturalmente Totò, naturalmente Nino Taranto e tutto quel mondo lì, e poi anche, soprattutto in certi periodi dell'anno, diciamo, la poltrona per due della mia infanzia è stato Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo, perché quello faceva la televisione ed era molto bello ogni anno rivederlo e di fatto fare un po' come si fa con una poltrona per due, cioè ripetere le battute, ricordarsi che adesso arrivava un momento divertente. Insomma, diciamo, è una cosa che sta dentro al folklore napoletano alto, perché poi appunto Edoardo, diciamo, è uno che si capisce meglio quando si conosce Napoli e ha alcuni strati nascosti che sono molto profondamente napoletani e molto poco da cartoline. Io ho visitato Napoli la prima volta in una curiosissima intrapresa anni 60, di quelle che faceva mia madre, la quale non solo aveva desiderio di farmi viaggiare e di farmi vedere posti belli, ma aveva questa passione per farmi provare nuovi mezzi di locomozione, cosa che io approvavo molto perché mi piaceva molto viaggiare, provare metodi per muovere il culo, in particolare le navi. Quindi a un certo punto noi andavamo in vacanza a Nettuno, che era un paesone all'epoca, adesso sarà, diciamo, una metropoli tentacolare a una settantina di chilometri da Roma, subito prima di Anzio, famosa per il noto sbarco. Quindi da lì arrivare a Napoli in realtà è, boh, non so, un'ora e mezza di macchina, ecco. Quindi una mattina ci svegliamo prestissimo, andiamo in macchina a Napoli, prendiamo il vaporetto e il traghetto e facciamo l'arcipelago, quell'intero arcipelago, quindi Capri, Ischia e Procida, in un'unica simpatica giornata. Non mi pare che ci siamo fermati a dormire. La sera siamo tornati a Napoli, abbiamo preso la macchina e siamo tornati a casa. Quindi, diciamo, queste avventure giornaliere. Io devo dire che Capri, Ischia e Procida praticamente non me le ricordo. Le ho visitate poi più tardi. Mi ricordo il traghetto, un casino, e soprattutto mi ricordo questa impressione di Napoli, che in realtà è stata attraversare Napoli rimanendo sulla costa, quindi tutto il lungomare, diciamo, per arrivare al porto e poi dal porto la sera per tornare verso nord. E questa impressione di tanta gente per strada, questa impressione di metropoli allo stesso tempo piena di gente come non avevo mai visto, di gente che camminava a piedi. Questa naturalmente è la Napoli degli anni 60. E c'era un casino di macchine, ovviamente c'era già il traffico, ma con le dovute proporzioni. Ma appunto questa impressione di mercato ovunque, di gente che vendeva delle cose, e un'impressione di esotismo molto forte, cioè che Napoli era proprio tanto diversa da Roma. Passano alcuni anni, diciamo intorno ai miei 18, per motivi di amicizia, sono ricapitato a Caserta, dove mi sono fermato un po' di tempo a casa di un ospite da un amico, e è capitato di andare a Napoli. Quindi questo è stato il secondo momento. E ho questo ricordo di questa Napoli strana, perché in realtà, diciamo, ci sono state un po' di visite in quel periodo, prima e dopo il terremoto, che è un grande divisore della storia di Napoli. Quindi ho dei ricordi di Napoli prima. La Napoli dopo non è molto diversa, se non che ci ha avuto delle impalcature per decenni e forse ce le ha ancora, però non è che è cambiato niente. Napoli naturalmente è sempre Napoli. Ed è iniziata questa strana relazione, perché avevo un sacco di idee preconcette, cioè se a me mi mandi a Trento, non è che io sono un cazzo di Trento, ecco, arrivo a Trento e comincio a accumulare opinioni su Trento sulla base della mia esperienza di Trento. Ci sono alcuni posti che non funzionano in questo modo, poi per ognuno c'ha i suoi. Io quando sono arrivato a Los Angeles, saluto la compagine Los Angelina in the house, si sente male. Sono due persone che mi dicono che si sente male. Mi confermate che si sente male? Due persone. Aspettiamo una massa critica, essendo... L'audio è distortissimo. Si sente gran male. Che faccio? Smetto e ricomincio? Facciamo così. Smetto e ricomincio con una canzone. Adesso va bene, dice Luca che va bene, Sebastiano, adesso è ripreso, fantastico, ottimo. Quello che stavo dicendo è che ho un ricordo di Napoli prima e dopo il terremoto. Il terremoto è stato un grande divisore che non ha cambiato niente, se non che Napoli si è scassata e per molto tempo è stata scassata, diciamo. Quindi... instauro una relazione con questa città. Quello che stavo dicendo è che, e questa è una cosa importante, tutti noi in qualche modo, soprattutto quelli della mia generazione, ma anche quelli della generazione di Troisi, tanto per capirci, hanno un'opinione molto precisa su Napoli, la sensazione di Napoli, della napoletanità, del napoletanismo, diciamo, una cosa abbastanza, forte nella nostra cultura nazionale. È capitato di vedere appunto comici in televisione napoletani, così come credo anche Roma abbia un po' la stessa sorte. Quindi, diciamo, quando uno va a Roma si aspetta la cartolina di Roma. E molto spesso la trova. A Napoli si trova la cartolina, e questa è una delle cose di cui, che secondo me sono interessanti da dire a proposito di Napoli. Vi finisco la storiella. Mi è capitato di tornare a Napoli per motivi di lavoro nella seconda metà degli anni Ottanta, perché lavoravo per la RAI e il programma per cui lavoravo spesso veniva prodotto dalla sede di Napoli, che è una sede molto importante che sta fuori Grotta. Quindi ho avuto questa strana altra visione di Napoli, lavorando fianco a fianco con dei lavoratori napoletani, perché quelli che lavorano alla RAI sono dei lavoratori intesi in un senso proprio classico, benché poi facciano i fonici, gli assistenti di studio, gli assistenti musicali, i registi radiofonici, però naturalmente è gente che la mattina arriva, timbra il cartellino, sono lavoratori. Quindi è un segmento di Napoli, diciamo, abbastanza... diverso dai giovani, gli studenti che avevo conosciuto, diciamo, nelle mie visite precedenti. A questo naturalmente si è aggiunto all'inizio degli anni 90 il mio rapporto con i 99 Posse, che ha voluto dire per me trasferirmi a Napoli e passarci 7 mesi. Ma non è stato l'ultimo momento napoletano. L'ultimo mio momento napoletano è stato quando ho fatto Mediamente, programma televisivo sulla tecnologia, insieme a Carlo Massarini e a Maurizio Malabruzzi, e, che erano il regista e il conduttore rispettivamente, mentre io ero l'ultimo dei musicisti, diciamo, lì in diretta. E quindi per due stagioni di Mediamente ho fatto avanti e indietro con Napoli, da Milano, fermandomi a Roma e poi andando a Napoli e passando un paio di notti a Napoli. l'idea che, diciamo, io mi sono fatto di Napoli è naturalmente in tutto questo tempo molto cambiata, perché all'inizio io sono arrivato a Napoli e non riuscivo a smettere di chiedermi dove fosse la telecamera, dove fosse il regista che dice stop, dove fosse, no? Quella sensazione lì. Perché in molti casi a Milano, a Napoli, anche se non sei napoletano, diciamo anche. Diciamo, non è che lo fanno per te, non è che ti vedono che sei forestiero e allora mettono in piedi una scenetta dal droghiere. Te vai dal droghiere e stai dentro una cosa che è furiosamente teatrale e in alcuni casi, come sanno molto bene i napoletani, incredibilmente scritta, autorata, perché alcuni napoletani sono incredibili autori di loro stessi. Quindi ti capiti a fare delle conversazioni a Napoli che a un certo punto fai un respiro e dici: scusa, questo sta facendo un monologo per me, perché è tutto perfetto, i tempi sono perfetti, l'alternanza tra un italiano. I napoletani quando parlano un italiano che levati. Quindi questa alternanza tra un italiano coltissimo e espressioni in dialetto. Quindi, diciamo, questa sensazione è molto difficile da togliersi. Ed è rafforzata da alcune cose che ho visto francamente solo a Napoli fino adesso nella mia vita. Se voi andate a Vienna, trovate un sacco di botteghe che vendono souvenir dell'Austria, tipo le palle di Mozart. Ma non è che i viennesi si vanno a comprare le palle di Mozart, e se le vogliono, certamente non le vanno a comprare in questi negozi dove vendono ninnoli, cose austriache, diciamo che rimandano appunto, a un'idea di cosa per turisti. I negozi per turisti a Napoli ce ne sono naturalmente, ma si distinguono da un altro tipo di negozi, che sono quelli che vendono oggetti della cultura napoletana a uso e consumo dei napoletani. Poi se ci vai te li vendono anche a te. Io non so se ci sono ancora questi negozi, ma c'erano negozi meravigliosi con dentro quadri incorniciati, con dentro una foto di Totò o di Massimo Troisi, collezioni furibonde di corni, di tutti questi oggetti che da un Lama Rimerola, Nino D'Angelo, tutti oggetti che in qualche modo rimandano alla cultura napoletana celebrata dai napoletani per i napoletani. Quindi entri a casa dei napoletani e trovi il quadro di Totò, perché Totò rappresenta il loro, diciamo, è il loro rappresentante, non solo è il loro filosofo, è il loro saggio, è quello che gli ha spiegato come campare, cioè hanno un rapporto molto viscerale anche con, appunto, con Edoardo, naturalmente, foto fantastiche di Edoardo, quindi tutto quel mondo e gli Scarpetta prima di lui, tutta la cultura napoletana e Roberto Murolo, no? La musica, tutta questa roba qua celebrata non a uso e consumo di altri, ma a uso e consumo dei napoletani. Io un fenomeno che ho visto solo a Napoli. Naturalmente Napoli ha una sua cultura, un suo teatro alto, Edoardo e diciamo molti altri, e un suo teatro popolare, molto popolare e a noi ignoto, oggi forse un po' decaduto, esattamente come a noi sono ignoti i cantanti della musica popolare napoletana che funzionano tanto a Napoli, alcuni dei quali sono ingiustamente derisi su programmi tipo il Castello delle Cerimonie. Quindi, diciamo, l'arrivo a Napoli, se tu hai dei preconcetti, è molto stupefacente perché i preconcetti sono in qualche maniera confermati tutti. Cioè, te da quando esci dalla stazione iniziano a darti del voi, te sei in un altro mondo, in un universo parallelo che è Napoli, dove molte cose accadono secondo una coreografia, diciamo, proprio esattamente folcloristica, la cartolina. Però poi naturalmente Napoli è un posto dove la il dilemma, diciamo, della capitalismo è molto evidente, dove c'è un grado di scollamento dall'idea di Stato che si vede in pochi posti al mondo. C'è un grado di brutalità espresso in mille modi, tra cui anche naturalmente la brutalità letterale, che chiunque vive a Napoli conosce. Napoli è una città che può distruggerti molto rapidamente. Mi dicono che suona male di nuovo. Che palle, ragazzi. Ah. Forse dovremmo spostarci, lo so, lo so. Che faccio? Io possiamo, diciamo, sperare che succeda come prima, quindi aspettare 30 secondi, tanto sto finendo, non è che dovevo dire niente di più, però volevo finire. Il bitrate. Qui è interessante perché mi dà un bitrate molto basso. Non ho modo di spegnere la webcam perché quello aiuterebbe. Il volume del microfono non è molto alto. Va meglio? Il bitrate è sempre una merda, diciamo. Però io non ho nessun controllo sul bitrate. Adesso sta salendo un pochino. Però poi scende, sale, scende. Adesso va. Ottimo. Speriamo che vada. Perché in realtà quello che volevo dire è il finale, che, a quale però, diciamo, tengo molto. Perché se no il ragionamento sembra monco e non funziona. Napoli ha un suo versante brutale, difficilissimo, molto complicato. È una città dove vivere è veramente eroico da un certo punto di vista. Però da un altro punto di vista poi è immensamente gratificante. Posso capire che chi sia nato lì abbia una enorme difficoltà a staccarsene fisicamente, perché psicologicamente credo che uscire da Napoli sia estremamente complicato. Poi naturalmente si può, però è una città viscosa, molto penetrante, che non è solo un posto e un linguaggio, ma è una mentalità. Con il linguaggio viene una mentalità, un modo di pensare, un modo di essere, di stare al mondo, che naturalmente ha degli aspetti fantastici, ma degli aspetti veramente molto difficili. Diciamo che Napoli è una delle città dove mi è sembrato che essere quello che si vuole sia molto difficile. Io naturalmente ho un rapporto visceralmente di amore profondo, viscerale e sconfinato per alcune cose napoletane, qualcuna anche che rientra nell'universo cartolina dei napoletani, però devo dire che l'esperienza di viverci mi ha molto aperto gli occhi perché appunto è una città che da un lato conferma tutti gli stereotipi, da un altro lato è totalmente vittima dei propri stereotipi che perpetrerà all'infinito, e alcuni di questi stereotipi, stili di vita, modi di dire, modi di essere, modi di pensare, sono contemporaneamente saggissimi e meravigliosi e terribilmente poco conduttivi a un pensiero libero. Quindi Napoli è una città difficile che credo però che ognuno di noi dovrebbe andare a conoscere, andare a vedere, andare a starci in mezzo, andare a capire perché, diciamo, se esistono dei centri del mondo, nel mondo, no, dei posti, tu dici no, perché qua c'è la congiunzione astrale dei campi magnetici de sa il cazzo, ecco, se esiste questo posto qua al mondo è Napoli. Vi saluto con un pezzo di musica di New Orleans che secondo me, diciamo, è una città, io non l'ho mai vista, ma secondo me con Napoli c'entra molto.
strong. It must have sprinkled dust all around my bed. It must have had a black cat bone.